Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E nella ricchissima pagina sportiva di oggi daremo ovviamente spazio alla Serie A con un turno di campionato nel quale spiccano i successi del Milan sulla Juve, del Cagliari sul Benevento, che ha dato una svolta forse decisiva nella lotta per la Champions e in quella per non retrocedere. Ci occuperemo poi anche delle prime due tappe del Giro d'Italia, del Gran Premio di Spagna di Formula 1, nonché di tennis, perché oggi iniziano a Roma gli internazionali d'Italia. Per parlare di tutto questo e chissà di molto altro è entrato negli studi di Melbourne Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno Massimiliano, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori.
Dario, allora partiamo proprio dal tennis, perché come si diceva al Foro Italico inizia oggi il torneo di Roma, ultimo grande appuntamento della stagione su terra battuta prima del Roland Garros, ma intanto nelle ore scorse a Madrid si è concluso un altro Master 1000.
Sì, e si è concluso con il successo del tedesco Sascha Zverev, numero 6 del mondo, che in finale ha battuto in rimonta il nostro Matteo Berrettini, superandolo con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-3. Ascoltiamo il momento del match point.
It's title number 2 in Madrid for Alexander Zverev. The German claims a fourth Masters 1000 title of his career. A come from behind victory against an inspired Italian. Zverev records his third top 10 win in a row this week. Simply outstanding.
Questo dunque il commento ufficiale del successo di Sascha Zverev, il quale dopo aver battuto Nadal nei quarti di finale e poi Dominic Thiem in semifinale ha avuto la meglio anche sul 25enne romano. L'italiano ispirato, diceva il telecronista, così il 24enne di Amburgo ha conquistato il 15esimo titolo della carriera e si è confermato anche a suo agio a Madrid, dove ha vinto per la seconda volta. Dall'altra parte, quella di Madrid era la prima finale in un Master 1000 per Matteo Berrettini, che è andato vicino al più grande exploit della sua carriera, che nel 2021 ha disputato 6 tornei arrivando 3 volte in finale e vincendo anche quello di Belgrado, e così insomma si è anche preparato discretamente al torneo di casa. Dicevamo che iniziano oggi gli internazionali d'Italia, torneo di casa letteralmente, nel senso che in epoca pre-Covid Berrettini era l'unico top player al mondo che durante un evento di quel tipo non dormiva nell'albergo dei giocatori, ma andava direttamente al circolo da casa sua, e che intanto si è ripreso con questo risultato la nona posizione del ranking mondiale, nonostante quasi 2 mesi saltati a causa dell'infortunio che ha subito proprio qui a Melbourne. Ebbene, su questo torneo, ma anche sul duello tra Nadal e Djokovic a Roma e sulle chance di Ashley Barty, che ha perso la finale femminile di Madrid, abbiamo parlato con il telecronista di Eurosport Riccardo Bisti, al quale poco prima del programma ho chiesto quali siano le chiavi di questo ritorno ad altissimi livelli di Matteo Berrettini e quali le prospettive in vista di Roma e di Parigi.
Io ho sempre avuto, ma questo da molti anni, grande fiducia nel suo allenatore Vincenzo Santopadre. Credo che Berrettini abbia avuto grande fortuna nel conoscere Santopadre, ormai sono 11 anni che lavorano insieme, ed è stato però allo stesso tempo molto bravo nel capire la qualità di questo allenatore. Per esempio, quando si è fatto male all'Australian Open e quando è cominciato ad allenarsi, Santopadre gli ha detto: guarda che Madrid potrebbe essere veramente un torneo molto buono per noi, considerando le condizioni, l'altitudine, la velocità del campo. Il tutto nonostante Berrettini sia romano, nonostante Santopadre sia romano, e quindi per un giocatore nato e cresciuto a Roma, gli internazionali d'Italia rappresentano qualcosa di davvero importante. Eppure hanno affrontato la tappa di Madrid con grandissima professionalità e i risultati si sono visti. Che cosa ho imparato di nuovo? Diciamo che ho avuto delle conferme sulla grande professionalità di Berrettini, il suo rispetto verso il gioco del tennis nella sua essenza e nella sua forma più pura, che è qualcosa che non tutti i giocatori hanno, e non alludo soltanto a quelli italiani. Sul piano tecnico, francamente, ha confermato le cose belle che aveva già mostrato soprattutto nel 2019 e in parte inizio di questo 2021.
Altro aspetto da sottolineare anche la collocazione in calendario oltre alle condizioni di Madrid, nel senso che è un torneo che è arrivato nel momento in cui Berrettini è riuscito nel frattempo a ricostruirsi un'ottima condizione atletica, viceversa qualcun altro è arrivato un po' più scarico a Madrid. Ecco, per capire che cosa significhi invece questo torneo rispetto alla carriera del romano e della stagione in corso e della carriera del romano, a tuo avviso questo sarà il migliore risultato di Berrettini nel corso di questo 2021, o secondo te il romano ha in canna anche qualcosa di meglio, e per far meglio di una finale di un Master 1000 bisogna o vincere un 1000 o andare in finale di uno Slam?
È una domanda molto difficile, ci vorrebbe veramente la sfera di cristallo. Diciamo che bisogna cercare di non farsi condizionare dall'emotività del momento, che è un errore in cui molti addetti ai lavori cadono molto spesso. Onestamente direi che non ci sono grossissime chance, secondo me, di migliorare, nel senso che in questo torneo lui ha usufruito dell'assenza di Djokovic e di un Nadal che comunque è uscito di scena nel corso del torneo, e quindi c'è stata una serie di situazioni favorevoli. Già per esempio a Roma sarà più complicato. Penso poi ai successivi Master 1000, si giocheranno sul cemento, quindi tornerà in scena e da corsa un giocatore come Daniil Medvedev, che si autoelimina sulla terra battuta. Ci sarà Djokovic, ci sarà Nadal, ci sarà lo stesso Zverev, Tsitsipas e poi qualche elemento nuovo, fortunatamente negli ultimi anni è sempre comparso nei grandi tornei, penso ad Hurkacz per esempio. Quindi se dovessi darti un'idea, un'opinione, un pronostico, credo che non più del 20-25% di chance di migliorarlo. Al contrario, secondo me la percentuale aumenta abbastanza se dobbiamo ipotizzare una qualificazione alla ATP Finals di Torino, che insomma giocandosi in Italia probabilmente avrebbe un valore ancora maggiore rispetto a quello ottenuto 2 anni fa a Londra. Diciamo che sono non troppo ottimista come risultato singolo, ma lo sono un po' di più in chiave master.
Anche perché Matteo Berrettini, davvero in un'epoca nella quale le superfici sicuramente si assomigliano molto di più tra di loro di quanto non accadesse in passato, però davvero è uno che può sicuramente collezionare grandissimi risultati davvero su tutte le superfici, mentre per esempio nel caso di i primi due che mi vengono in mente, che gli sono subito dietro, cioè Jannik Sinner e Bautista Agut, ci sono delle superfici sulle quali è più difficile pronosticare dei grandi risultati. Viceversa, Berrettini ha già dimostrato di poter arrivare in fondo su tutte e tre le superfici. A questo punto però dobbiamo aprire il capitolo Roma Internazionali d'Italia, che cominciano oggi. Ovviamente ci sono tante aspettative nei confronti degli italiani. Il sorteggio sembra essere stato un po' meno fortunato per tutti loro, a cominciare da Sinner, che al secondo turno potrebbe affrontare Nadal. E quanto credi che Roma diventerà o tornerà ad essere terreno di caccia per Nadal e Djokovic, considerando che per motivi diversi entrambi sono alla caccia di conferme alla vigilia del Roland Garros?
Allora parto dagli italiani. A bocce ferme noi abbiamo almeno 3 potenziali semifinalisti. Questi sono Berrettini, Fognini e Sinner. Terrei ancora un attimino fuori Musetti, se non altro perché è ancora piuttosto indietro in classifica, per quanto l'anno scorso abbia giocato molto bene. Certo, tutti ricordano le 2 belle vittorie contro Wawrinka e Nishikori, ma insomma poi perse contro Köpfer negli ottavi. Il problema è che i sorteggi non sono stati troppo amici, nel senso che Sinner sembrerebbe chiuso al secondo turno contro Nadal, poi arriveremo a discutere di Nadal. Berrettini francamente potrebbe patire il cambio di condizioni, secondo me anche un po' stanco. Nel terzo set della finale contro Zverev mi ha dato l'impressione di essere un tantino scarico, e francamente secondo me potrebbe persino rischiare qualcosa già all'esordio contro Basilashvili, ad appena 48 ore dalla finale di Madrid, in condizioni veramente molto diverse. Poi presumo si giocherà di sera, quindi su un campo molto pesante. Rimane Fognini, impegnato contro Nishikori, che è una partita piuttosto difficile sulla carta, bisogna vedere un po' come si alzano dal letto entrambi. Quindi potrebbero esserci delle delusioni in questo torneo rispetto a quelle che c'erano le aspettative, però bisogna avere l'intelligenza da osservatori di insomma riconoscere che ci sono anche gli avversari, e quindi questo può essere magari un torneo negativo, ma questo non deve distogliere la tensione dal buon momento che sta vivendo il tennis italiano. Quanto a Nadal, lui 2 anni fa si presentò a Roma senza aver vinto ancora nulla sulla terra battuta. Succede anche quest'anno, certo, a 2 anni di età in più, sicuramente le sensazioni che ha trasmesso nelle ultime settimane non sono delle migliori. Detto questo, io penso che troveremo Nadal sempre più vicino alla condizione migliore. Non so se ha sufficienza per vincere il torneo, però me lo aspetto nelle fasi decisive. Poi quest'anno comunque il torneo di Barcellona, bene o male, l'ha portato a casa. E per quanto riguarda Djokovic, mi aspetto anche lui una condizione in netto miglioramento, anche nel suo caso non so se è sufficiente a vincere il torneo, però credo che una restaurazione parziale o totale in questo torneo la vedremo.
Concludiamo con una battuta invece relativa alle donne. Ashleigh Barty ha interrotto la striscia di vittorie consecutive sulla terra battuta, perdendo contro Aryna Sabalenka l'atto conclusivo del torneo di Madrid, ma mi sembra quasi che abbia voluto rispondere a tutti coloro che giustamente avevano sottolineato che lei non fosse la numero uno del mondo, ma a dispetto di quanto dicesse la classifica, se non altro perché lo scorso anno, causa Covid, si è davvero mossa pochissimo dall'Australia. Ecco, nel momento in cui ha avvertito questo scetticismo nei suoi confronti, ha messo la quarta e prima a Miami e poi soprattutto sulla terra battuta abbia dimostrato di valere quella posizione. È lei la favorita per Parigi? E te lo chiedo ovviamente con 3 settimane d'anticipo rispetto all'inizio del torneo. E che cosa può fare a Roma, visto che per tornare a vincere a Parigi probabilmente dovrà risparmiare delle energie al Foro Italico?
Sì, è vero che dovrà risparmiare delle energie, però tutto sommato dopo Roma ci saranno 2 settimane piene di riposo, durante le quali lei ovviamente non tornerà in Australia, è una lunghissima trasferta questo 2021 della Barty, quindi io penso che possa veramente dare il meglio di sé a Roma e cercare di arrivare in fondo. Tra l'altro dovrebbe avere un primo turno abbastanza morbido, insomma uscirà la vincente del match tra Martina Trevisan e Jaroslava Svedova, quindi potrebbe anche avere un esordio morbido e quindi una volta arrivata negli ottavi a quel punto può provare a giocarsela. È sicuramente la favorita, io penso che i bookmakers la collocheranno come favorita numero uno alla Roland Garros rispetto per esempio alla Sabalenka, visto che sembra essersi creata un po' questa nuova mini gerarchia, visto che nei 2 tornei importanti che si sono giocati nelle ultime settimane abbiamo avuto sempre la stessa finale, che è un fatto abbastanza inusuale visti gli ultimi usi e costumi del tennis femminile. Barty contro Sabalenka, la Barty ha già vinto a Parigi e comunque ha già dimostrato di avere il giusto sangue freddo nei tornei importanti, cosa che la Sabalenka, eccezion fatta per alcune vittorie di tappa nei tornei del Grand Slam, non ha ancora dimostrato nulla. Quindi effettivamente, pensandoci, è corretto definire la Barty favorita in questo scorcio di stagione su terra battuta che rimane. Detto questo, io ripeto quello che dico sempre ormai da qualche anno, prima di ogni slam può davvero succedere di tutto, nel senso che 2 anni fa nessuno si sarebbe mai aspettato la vittoria della Barty, così come l'anno scorso quella della Świątek, e mi limito soltanto a Roland Garros, o per esempio una Vondrusova in finale o una stessa Kenin in finale, lei che sulla terra rossa aveva giocato poco nella sua carriera. Quindi corretto definire la Barty favorita, però insomma possono esserci sempre delle sorprese dietro l'angolo.
Grazie quindi a Riccardo Bisti, telecronista di Eurosport, per questo aggiornamento sul tennis. Per noi ora è arrivato il tempo di prenderci una piccola pausa, torniamo subito dopo con il calcio. Bentornati in diretta, sono le 8.52 qui con il programma italiano di SBS, siete in compagnia di Massimiliano Gugole e Dario Castaldo, col quale come ogni lunedì si parla di sport. Abbiamo parlato ampiamente di tennis poco prima della pausa e ora è arrivato l'ora del calcio. Dario, iniziamo subito con i risultati della 35esima giornata di Serie A,
che si è aperta nel sabato italiano con 4 anticipi alla Spezia. Il Napoli ha battuto lo Spezia per 4-1, 1-1 tra Udinese e Bologna, l'Inter ha battuto la Sampdoria per 5-1, la Fiorentina ha battuto la Lazio 2-0, dopodiché nella domenica italiana il lunch match era quello di Marassi tra il Genoa e il Sassuolo con i neroverdi emiliani che si sono imposti per 2-1, poi a Benevento Cagliari batte Benevento 3-1, a Parma Atalanta batte Parma 5-2, 1-1 tra Verona e Torino, Roma-Crotone 5-0, poco fa all'Allianz Stadium di Torino il Milan si è imposto sulla Juventus per 3-0 per una classifica che quando mancano 3 giornate alla fine del campionato recita Inter, campione d'Italia con 4 turni d'anticipo, 85 punti, a quota 72 Atalanta e Milan, al quarto posto sale Napoli che scavalca la Juventus, 70 punti per i partenopei, 69 per la Juventus, si stacca la Lazio al sesto posto a quota 64 ma con una partita in meno, poi Roma 58, Sassuolo 56, Sampdoria 45, Verona 43, Udinese e Bologna 40 punti, Fiorentina 38, Genoa 36, Torino e Cagliari 35, Spezia 34 al terzultimo posto, il Benevento con 31 punti, poi Parma 20, Crotone che chiude la classifica con 18 punti, Crotone e Parma sono già aritmeticamente retrocesse.
È stata quindi una giornata all'insegna delle milanesi e delle lombarde. L'Inter ha onorato il titolo di campione d'Italia conquistato 7 giorni fa, mentre alle sue spalle consolidano le posizioni sul podio Atalanta e Milan.
Sì, Inter che è stata intanto omaggiata dai tifosi, 3.000 persone davanti allo stadio in attesa dell'arrivo dei nerazzurri, e poi è stata omaggiata anche in campo dai giocatori della Sampdoria che hanno creato una sorta di passerella proprio per rendere omaggio ai campioni d'Italia. Un'idea che è venuta alla tecnico dei blu cerchiati Claudio Ranieri, che ha così spiegato la genesi di questa iniziativa.
Abituato in Inghilterra, l'ho detto al capitano, l'ho detto agli altri ragazzi, dico è molto bello se potessimo fare una cosa del genere, cosa ne pensate? E i ragazzi sono stati contenti di farlo.
Ecco, un bel gesto prepartita, qualcuno ha ironizzato sul fatto che poi la Sampdoria abbia continuato ad omaggiare l'Inter anche in campo, visto che i nerazzurri, nonostante fossero imbottiti di seconde linee, hanno vinto agevolmente per 5-1 con doppietta di Sanchez, gol di Gagliardini, addirittura di Pinamonti e poi rigore finale di Lautaro Martinez. A fine partita, dal momento che di contenuti tecnici ce ne sono pochi, si è parlato di investimenti con Antonio Conte, questo perché alcune indiscrezioni lasciano intendere che giocatori e staff dell'Inter abbiano accettato di rinunciare a 2 mesi di stipendio per andare incontro ad alcune difficoltà economiche della proprietà nerazzurra, e ne ha approfittato Antonio Conte per offrire una chiave di lettura interessante e sotto molti aspetti anche condivisibile sullo stipendio da lui percepito di 12 milioni di euro che a suo dire sono stati ben investiti, dal momento che il valore dei giocatori dell'Inter sotto la gestione Conte è aumentato. Ascoltiamolo al microfono di Sky.
Ma sicuramente è stato un lavoro molto che ha dato un grandissimo profitto sotto tutti i punti di vista, non solo proprio a livello qualitativo, penso anche che tanti giocatori a livello economico si siano valorizzati in maniera importante. Penso che la rosa sia cresciuta non solo sul campo vincendo, ma anche proprio a livello economico, a livello di mercato. Questo è un gruppo che oggi ha un valore nettamente superiore a quando sono arrivato, quindi penso che l'investimento che è stato fatto sul sottoscritto abbia dato degli ottimi risultati da questo punto di vista.
Insomma, datemeli 12 milioni di euro l'anno perché vi ritorneranno in qualche modo. Questa è l'interpretazione di Antonio Conte, allenatore dell'Inter. Dicevamo della grande giornata delle milanesi con i rossoneri che sono andati a vincere poco fa all'Allianz Stadium di Torino 3-0 contro la Juventus in quello che veniva considerato una sorta di spareggio per il quarto posto e quindi per la prossima Champions. Tra l'altro, così facendo, il Milan, che si conferma una macchina lontana da San Siro, 14 vittorie su 17 partite, il Milan si guadagna anche il vantaggio negli scontri diretti con la Juventus, visto che nella gara d'andata la Juventus si era imposta a Milano. Hanno deciso le reti di Brahim Diaz, lo spagnolo, molto bella sul finire del primo tempo, il gol di Rebic a metà ripresa, e il 3-0 è stato messo a segno da Tomori con un colpo di testa. Ascoltiamo la felicità dell'allenatore rossonero Stefano Pioli.
È stata una prestazione di una squadra che ci ha creduto, che ha lavorato con compattezza, con spirito di sacrificio, con qualità, e abbiamo vinto meritatamente. Una partita difficile, però fra 2 giorni ne abbiamo un'altra, forse ancora più difficile, quindi non possiamo. Sì, contenti, contentissimi perché ci credevamo, contentissimi per i nostri tifosi che stamattina ci hanno emozionato per la passione, per il calore, per il sostegno, però adesso dobbiamo pensare alla prossima.
Stefano Pioli, allenatore del Milan, che nel turno infrasettimanale affronterà il Torino in trasferta. Dall'altra parte, la Juventus finisse adesso il campionato, sarebbe fuori dalla Champions League, hanno chiesto ai microfoni di Sky, lo ha fatto il giornalista Giovanni Guardalà all'allenatore Andrea Pirlo, se questo stato di cose possano addirittura portarlo a farsi da parte. Ascoltiamo la risposta dell'allenatore bianconero.
Da parte no, ho intrapreso questo lavoro con tanto entusiasmo, tra tante difficoltà e altre cose, però il mio lavoro va avanti, sono a disposizione perché lavoro in una grande società, sapevo di avere delle difficoltà davanti, ma penso di poter fare meglio, di poterne uscire insieme alla squadra. Adesso è un momento difficile, però bisogna guardare avanti, mancano ancora 3 partite, quindi io continuerò a fare il mio lavoro finché mi sarà consentito.
Partite tra l'altro molto complicate, a cominciare dal turno infrasettimanale con Sassuolo per poi proseguire con il derby d'Italia contro l'Inter. Questo era Andrea Pirlo. Della sconfitta della Juventus ha approfittato anche l'Atalanta, che è andata a vincere 5-2 a Parma. Ascoltiamo Giampiero Gasperini.
Tutte le partite sono importanti, si fa in fretta a dire dobbiamo vincere, lo sappiamo, poi però bisogna mettere la prestazione, bisogna mettere la qualità, bisogna mettere la condizione fisica, mentale, e quindi bisogna recuperare bene perché troveremo una squadra che sicuramente darà tutto.
E l'Atalanta troverà il Benevento. Noi proprio di lotta per non retrocedere parleremo nel corso della seconda ora di trasmissione, quando, a proposito dello sport, ci occuperemo anche del Giro d'Italia e del Gran Premio di Formula 1 di Spagna. È tutto per quanto riguarda questa prima ora di trasmissione. Restituisco la linea a Domenico Gentile per un aggiornamento delle notizie, dopodiché riprendiamo la linea per rimanere come sempre insieme fino alle 10.
Vogliamo riprendere quindi da dove eravamo rimasti, Dario?
Sì, eravamo rimasti alla lotta per non retrocedere, che ha visto lo Spezia sconfitto nell'anticipo del sabato in casa contro il Napoli, quindi i liguri sono tornati di nuovo nel bel mezzo della contesa. Spezia a quota 34, aveva 3 punti di vantaggio sul Benevento, il Benevento di Pippo Inzaghi impegnato in una delle partite più delicate del campionato, non soltanto della domenica, in casa contro il Cagliari. Il Benevento in caduta libera, che in tutto il 2021 ha vinto soltanto una partita, tra l'altro a Torino contro la Juventus, ma cui il calendario proponeva 2 scontri diretti in casa, questo contro il Cagliari e poi contro il Crotone. In caso di 2 vittorie la formazione di Inzaghi si sarebbe comunque messa in una buona situazione per puntare alla salvezza, e invece in casa contro il Cagliari il Benevento si è fatto battere 3-1. Ma le polemiche sono scoppiate al termine della gara per la mancata concessione di un calcio di rigore nel momento in cui il Cagliari è in vantaggio per 2-1. Il direttore di gara in un primo momento, che era Doveri, aveva assegnato il rigore ai sanniti, poi il consulto del VAR ha invece ribaltato la decisione del direttore di gara, quindi niente rigore per il Benevento, che poi appunto torna a casa sconfitto dal Cagliari in questo scontro diretto pesantissimo. Benevento in questo momento è terzultimo con 3 punti di ritardo rispetto allo Spezia, mentre il Cagliari vola verso la salvezza. Alla fine fortissime le polemiche innescate in primis dal presidente del Benevento, Oreste Vigorito, ascoltiamolo.
La designazione di Mazzoleni è una designazione inopportuna. Inopportuna per i precedenti di questo signore, che tutte le volte che arbitra qualche squadra della bassa classifica o del centro-sud si rende protagonista di episodi quantomeno dubbiosi.
Che se il presidente del Benevento Oreste Vigorito ha detto che qualcuno sostiene che tutto sommato anche il Cagliari fosse una squadra della bassa classifica e del centro-sud, anzi sono andato a vedere dal punto di vista di latitudine, Cagliari ancora più a sud di Benevento, ma insomma al di là di questo dettaglio purtroppo molto molto effettivamente poi Vigorito ha spiegato che un altro motivo per il quale Mazzoleni non sarebbe dovuto essere secondo lui designato per il VAR era una decisione presa dallo stesso direttore 7 giorni fa nella sfida tra Napoli e Cagliari, anche quella secondo il Benevento favorevole al Cagliari, polemiche che poi sono state in un certo senso ribadite anche dall'allenatore del Benevento Pippo Inzaghi, ascoltiamolo.
Oggi mi è difficile parlare di calcio, insomma, perché ci sono episodi lampanti, perché sono dopo, vedo i miei ragazzi che piangono, tutti si sentono defraudati ed è brutto perché noi nel bene e nel male vogliamo retrocedere con le nostre gambe. Poi noi ci prendiamo le nostre responsabilità, ma oggi è difficile, adesso sarà dura, perché ho visto i ragazzi veramente fuori di testa per quello che hanno subito, però adesso dobbiamo crederci, dobbiamo sperare di vincere il più possibile in queste ultime tre partite e vedere quello che succede. Per cui insomma ci tenevo a dire questo, la squadra non mollerà e ci proverà fino alla fine.
Pippo Inzaghi con il suo Benevento che si è sentito defraudato, va detto che è opinione personale, il calcio di rigore per Benevento non c'era, però inizialmente era stato concesso e da lì quindi le polemiche scatenate per questa sconfitta che molto probabilmente costerà la retrocessione ai sanniti, questo anche perché nella lotta per non retrocedere ha fatto un bel balzo in avanti la Fiorentina che ha battuto nell'anticipo in casa la Lazio per 2-0, doppietta di Dusan Vlahovic che è salito anche a quota 21 reti in campionato. Il serbo alla fine, il sospiro di sollievo per Beppe Iachini che da quando è tornato alla guida della Viola l'ha rimessa in carreggiata, 8 punti nelle ultime 4 partite con alcuni impegni molto complicati, ascoltiamolo.
Ma d'altronde sono 4 partite, abbiamo una media altissima, abbiamo 4 partite, 8 punti abbiamo fatto nelle ultime 4 partite e c'è qualche rammarico, potevamo avere qualche punto in più, però c'è stato lavoro, io non so Padre Pio.
Ecco, quindi abbiamo capito che insomma la Fiorentina ci salverà.
Tutto si può chiedere, però
grazie al lavoro, non proprio ai miracoli. Fiorentina che è salita a quota 38 punti, piccolo passo ma probabilmente decisivo anche in questo caso per la salvezza da parte del Torino che è andato a pareggiare 1-1 al Bentegodi contro il Verona. Ascoltiamo le parole dell'allenatore Davide Nicola.
Noi dobbiamo solo stare sereni e essere consapevoli del fatto che abbiamo un'altra partita da preparare, molto importante, molto difficile, ma anche oggi secondo me la partita è stata costruita con tutti i giocatori a disposizione, sia chi è partito dall'inizio sia chi è subentrato, ha dato il suo contributo, per me questo è importante.
Davide Nicola, allenatore del Torino che grazie al punto ottenuto al Bentegodi contro il Verona in questo momento ha 4 punti di vantaggio sul Benevento terz'ultimo quando mancano 3 partite al termine del campionato, poi il Torino dovrà anche recuperare il match contro la Lazio, insomma è il rischio retrocessione per quanto riguarda i Granata, i scongiuri sono ovviamente d'obbligo, sembra scongiurato.
Un fine settimana abbiamo visto ricchissimo e concludiamo con l'automobilismo, con il Gran Premio di Spagna della Formula 1 e anche con il Giro d'Italia di ciclismo, un'esclusiva televisiva di SBS qui in Australia.
Sì, allora diciamo che per quanto riguarda la Formula 1, 100ª pole position in Spagna per Lewis Hamilton che poi è andato a vincere il Gran Premio davanti a Max Verstappen, risultato che è in linea con quanto visto fino adesso e anche in linea con quanto dice la classifica, 4º posto per il monegasco della Ferrari Charles Leclerc, il quale poi ha detto che in questo momento è il massimo cui lui e la Ferrari possano ambire, ascoltiamolo.
Surely for now P4 is the best we could have done today, so I'm happy with what the teams has done over the weekend. We should be happy in moments like this and now we need to just work more and to improve the car and fight for that.
Mentre resta in rosa Filippo Ganna dopo la seconda tappa del Giro d'Italia, ascoltiamolo.
Sì, logicamente si correrà per la squadra, io finché potrò difenderò, poi ovvio arriverà un momento in cui la salita sarà ostica per me, quindi sarà quel che sarà.
A Novara nella seconda tappa vittoria per il belga Merlier davanti a due azzurri Nizzolo e Viviani, ricordiamo diretta di ogni tappa la sera su SBS Viceland e riproposizione ogni mattina, dato tutto ciò il telegiornale della Rai è visibile per queste 3 settimane del Giro d'Italia soltanto on demand sul sito di SBS.
E voi trovate il link per accedervi sulla nostra home page. Caro Dario Castaldo, è il momento di salutare.
È davvero tutto per oggi, torniamo domani come sempre dalle 8 alle 10. Da Dario Castaldo e Massimiliano Google e l'augurio di una buona giornata. Ciao. Ciao!
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.